Maracanà è sempre qua, TMV Radio, Marco Piccari.
Eleonora Marini, buon pomeriggio.
Ciao Eleonora, ben ritrovati. Allora, senti Eleonora, sto dando un'occhiata al sondaggio che proponiamo adesso anche agli ospiti che arrivano, quello che riguarda i due allenatori Allegri e Mourinho.
Sì.
Così diamo un'occhiata anche alla Champions della Juve, poi daremo uno sguardo anche alla Champions dell'Atalanta. E mi incuriosisce il fatto che praticamente
In molti
stanno
moltissimi
votando l'idea.
Idee troppo datate.
Addirittura.
No, poi mi viene da sorridere, almeno in chiave Mourinho, perché meno male
mi
che quando è tornato
Allegri e Mourinho,
la prima cosa che ha detto è stato: ho trovato la Serie A molto cambiata. Quindi in teoria doveva essersi accorto di,
è vero, l'ha
di
detto
dover
due
aggiornare
volte
anche le sue idee. Mi fa specie ora leggere delle idee troppo datate. Cosa che invece forse capisco un po' di più interpretando il momento di Allegri, perché effettivamente molte volte abbiamo detto: pensava di avere ancora a che fare magari con la Juventus di due anni fa, il campionato di due anni fa, ma in realtà nel frattempo molte cose sono diverse.
Allora,
però su Mourinho mi stupisce un
ti
po'.
Ti stupisce,
ecco,
questa cosa?
Sì, questa
adesso
cosa.
Ne parliamo un po' con i nostri,
sì,
ospiti, poi andremo a dare anche un po' un'occhiata a queste partite che arrivano questa sera, Juventus contro lo Zenit. Insomma, siamo ad un passo da ottenere gli ottavi di finale, quindi mettere da parte questo tipo di situazione e poi magari concentrarsi un po' di più nel campionato per poter cercare di aggiustare un po' qualche situazione. E dall'altra parte l'Atalanta che ospita,
sì,
il Manchester United, vuole vincere per effettuare il suo passo in classifica.
Era tra i nostri titoli, Gasperini vuole vincere,
l'ha detto, voglio solo vincere, ha detto lui. Allora, appena ci danno l'ok andiamo a presentare gli ospiti che stanno per arrivare, già qualcuno è pronto in linea, vai.
Sì, lo salutiamo intanto, Daniele Garbo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Leonora, buon pomeriggio Marco.
Bene,
e si aggiunge
bene
anche, così insomma iniziamo a salutarli un po' tutti, Marco Conterio. Ciao Marco.
Ciao Marco, ben trovato anche a te.
Ciao, ben ritrovati direttamente da Torino.
Grande Marco, ciao.
È con noi anche Fabio Petruzzi, buon pomeriggio.
Ciao Fabio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato.
Ciao Daniele.
Allora,
loro tre sono pronti.
Sono pronti,
eh?
Daniele Garbo e Marco Conterio. Marco, voglio cominciare subito da te, no? Mi accompagni, chiedo subito ad Andrea.
Il sottofondo musicale
sottofondo musicale,
oggi ci vuole.
È vero. Stando su Facebook non si può mettere, m'ero dimenticato io.
Vabbè,
allora,
lo immaginiamo mentalmente mentre chiacchieriamo.
Marco,
ovviamente
dai,
di Champions, Marco.
Fallo te, la musichetta di Champions la mette Marco Conterio. Marco, a porte delle battute. Dai, andiamo un attimo così a dare un'occhiata a quelle che potrebbero essere le scelte di Allegri questa sera e poi vi voglio coinvolgere su questo tema che è venuto fuori tra Allegri e Mourinho. Voglio sentire un po' il vostro pensiero. Dai Marco.
Allora, voglio sulla cronaca spiccia intanto, 4-4-2, perché la restaurazione di Allegri parte dall'antico e dello schema più antico del calcio moderno, diciamo così, ovvero da quello con le ali. E allora Chiesa è l'unico, diciamo, dubbio importante. Quadrado è pronto, Chiesa non è al 100%, magari non la giocherà tutta. Il centrocampo, gli altri sono tre uomini e due maglie. McKennie, Bernardeschi favoriti, l'alternativa è quella inserire Bentancur e togliere uno dei due. Diciamo che a centrocampo l'unico certo al momento è Locatelli, ma se ci dovessimo sbilanciare, non lo farò, ma proverò a dare una formazione, sarebbe a centrocampo con Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi, metteteci Bentancur come possibile alternativa. Dietro mi sembra fatta: De Ligt gioca, Bonucci gioca, Chiellini non è al top, Rugani non è al top, Alexandre e Danilo come terzini davanti a Szczęsny, davanti Dybala e Morata. Contro uno Zenit che ha problemi sulla fascia sinistra, potrebbe giocare con la difesa 4, potrebbe giocare con la difesa 3, vista l'andata dovrebbe giocare con la difesa 16, visto che si sono difesi molto, molto più della Juventus. Diciamo che tatticamente dovrebbe giocare con una retroguardia molto accorta, a 5 uomini, ma la notizia è che gioca Serdar Azmoun, che è il giocatore più pericoloso, quello che era impropriamente detto il Messi di Iran, ma che comunque il suo lo sa fare.
Impropriamente, hai detto bene Marco. Allora, Fabio, vengo da te, ti convincono queste scelte? Chiesa, il modulo, Chiesa può essere messo in dubbio, ti chiedo perché si parla anche molto di questo in chiave Juventus.
Ma il modulo è... sicuramente stiamo parlando di un grande allenatore che sa sicuramente come uscire da questa situazione. È indubbio che Allegri sta deludendo e la Juventus credo sia la delusione del campionato, di questo campionato. Tanti punti dal primo posto, dalle prime, perché poi sai, se si trattava di una squadra soltanto potevi pensare che forse la Juventus ancora non potevi farla fuori dal giro scudetto. Si tratta di Milan e Napoli con di mezzo anche l'Inter. Io credo che la Juventus la possiamo considerare fuori dallo scudetto. Le scelte, è chiaro che in questo momento uno come Chiesa fai fatica a lasciarlo fuori, anche perché è un giocatore che in questo momento, fino a poco tempo fa, poi naturalmente è quello che ha dato quella marcia in più, quel cambio di passo nelle vittorie che aveva fatto la Juventus nelle ultime partite. Quindi è un giocatore importante, lo è anche per la nazionale, ma credo che Allegri si aspetta e si aspetterà tanto dal ritorno di Dybala e da Morata.
Daniele Garbo.
Chiesa è uno dei tanti piccoli problemi, anche grandi veramente, che ha la Juventus. In realtà nel modo in cui viene impiegato attualmente, anche nel 4-4-2 facendo l'esterno di sinistra, è sicuramente sprecato, perché le sue qualità migliori sono ovviamente quando riesce ad esprimersi vicino alla porta, perché uno che è alla porta, che sa calciare di destro e di sinistro, sa scambiare l'1-2 rapido, tenendolo in quella posizione lì ovviamente perdi qualcosa. Questo è uno dei problemi della Juve, ma ne ha talmente tanti la Juve che scegliere quale sia quello più difficile da risolvere, francamente non saprei da che parte cominciare, onestamente. Però sicuramente quello che è stato l'estate scorsa, forse uno dei migliori calciatori della nazionale italiana, all'oppata fantastica al titolo europeo, si sta un po' perdendo nella Juventus, e questo ovviamente...
Beh, anche Locatelli, che è stato protagonista, sta trovando qualche difficoltà.
Anche Locatelli, ma sai, il problema sì. È sempre lo stesso, quando Fabio, che ha giocato a calcio ad alti livelli, lo sa meglio di me, cioè quando tu inserisci giocatori normali o anche modesti in un sistema di gioco che funziona, in cui tutti danno il loro, riescono a inserirsi bene. In un sistema di gioco che non funziona, anche un giocatore forte fa la figura di quello scarso. È quello che sta accadendo alla Juventus. La Juventus non è così scarsa come sembra. Continuo a ritenere che il centrocampo della Juventus sia modesto nel complesso, però sicuramente sembrano ancora più scarsi di quelli che in realtà non siano, perché in questo momento hanno talmente tanti di quei problemi da risolvere che riesce difficile capire da dove cominciare, insomma.
Senti Marco, prego, chi è che vuole parlare?
Su questo l'analisi è molto, molto banale. Su Chiesa ti dico soltanto, scritto oggi, due volte seconda punta, due volte alla sinistra, due volte punta centrale, due volte centrocampista destro, due volte alla destra, una volta centrocampista sinistro. È il giocatore che ha cambiato sulla carta ovviamente più posizioni di tutta la Serie A, tra Serie A e Champions League. Sul discorso che faceva Daniele, mi permetto di aggiungere una cosa che è giustissimo, cioè la Juventus è una squadra di giocatori forti, giocatori importanti. Prendete la pizza, prendete la cioccolata, mettete la cioccolata sulla pizza, quel pomodoro non è buona, cioè è un esempio figurato, banalissimo, ma per dirvi che le cose devono funzionare insieme. Questa Juventus è assortita male. Prendete questo 4-4-2 di oggi, Allegri, Arthur e Locatelli non li vede insieme, non c'è un'ala sinistra che sia, ma chi giocava alla sinistra per sopportare Cristiano Ronaldo? Dybala e Morata, non c'è nessuno che riempia l'area, a centrocampo Chiesa non è un'ala destra, cioè è una squadra che francamente non è stata costruita con un percorso. Questo è il grande problema, cioè non sono tanti bei tasselli che non formano nessuna immagine.
Però io vi voglio dire, vi voglio anzi coinvolgere Marco, Petruzzi e Garbo, sui nostri ascoltatori su un sondaggio stanno rispondendo, mettendo un po' a confronto Allegri e Mourinho, no? Perché sono gli allenatori in questo momento, dobbiamo dire, quelli che hanno un importante...
Hanno inciso di meno, dai, o comunque
sì,
che hanno deluso
hanno
di più
curriculum,
rispetto
hanno
esatto,
vinto,
a come si sono presentati.
Insomma, si presentano rispetto agli altri, se lo andiamo a vedere, con tutto il rispetto per Pioli, con tutto il rispetto per Spalletti, con tutto il rispetto anche per Inzaghi, ma sono quelli che hanno un certo peso, no?
Beh,
questi
sì,
sono
tornati e le aspettative chiaramente andavano di pari passo, no? Con il profilo di questi due allenatori.
Lo sapete che i nostri ascoltatori ritengono che in questo momento i due allenatori mettono in atto delle idee un po' datate.
Sì, stanno mancando di più perché hanno delle idee troppo datate.
Che ne pensate?
Insomma, la cosa fa un po' sorridere, io riflettevo, insomma, ripensando alle frasi di Mourinho, che più volte quando è tornato ha detto: ho trovato la Serie A molto diversa. Possibile che poi lui sia stato il primo a non riuscire a tenere il passo di questi cambiamenti.
Dai, comincio da Daniele Garbo. Daniele, mettendo
guarda,
un po' questi
Mourinho, Mourinho è un abilissimo comunicatore, e lo ha dimostrato domenica scorsa quando, anziché spiegare gli errori che lui stesso ha commesso per primo con una formazione, con cambi a volte anche inspiegabili, ha preferito buttarla in caciara, come dite voi a Roma, attribuendo tutte le colpe della sconfitta della Roma all'arbitraggio infelice di Maresca. Ora, è chiaro che gli episodi hanno danneggiato la Roma, ma non bisogna dimenticare che il Milan era già in vantaggio per 1-0 quando gli è stato assegnato quel rigore che non c'era. E nessuno può ovviamente sapere come sarebbe finita la partita, ma non è che il Milan ha vinto grazie a quel rigore, perché poi il Milan aveva dominato la partita finché non è rimasto in parità numerica, poi è diventata un'altra storia, ma insomma mi sembra che in campo ci fosse soprattutto il Milan e pochissima Roma. Quindi Mourinho dovrebbe dare queste spiegazioni, secondo me invece preferisce cercare di sviare l'attenzione dei media, di osservatori, comunque anche quelli neutrali, attribuendo tutte le colpe agli arbitri. Per quanto riguarda Allegri è in grande difficoltà, perché evidentemente io penso che neppure lui si aspettasse una Juventus così poco plasmabile, ecco. Sicuramente lui ha commesso i suoi errori, anche con queste incertezze del modulo che cambia in continuazione, come diceva giustamente, questi cambiamenti continui di posizione di Chiesa sicuramente non gli fanno un favore, insomma, al giocatore, è evidente questo. E anche Allegri, io mi aspettavo che incidesse molto di più sulla Juventus, invece sta incidendo in maniera negativa, evidentemente, su questo non ci sono proprio dubbi.
Fabio Petrucci?
Ma è indubbio che naturalmente ci si aspettava di più da Allegri e da Mourinho, erano i due allenatori più attesi nel campionato italiano, no? Il ritorno, e perché sono due allenatori vincenti che negli anni hanno vinto tanto e si aspettava di più. Naturalmente chi da una parte, chi dall'altra stanno deludendo. Allegri sta deludendo con la Juventus, che io ritenevo una delle squadre che bene o male potevano lottare per lo scudetto, attrezzate per lo scudetto. La Juventus ha una rosa, secondo me, ancora oggi, anche se ha perso Cristiano Ronaldo, ha una rosa composta da giocatori forti, da giocatori importanti. Se pensiamo al reparto offensivo, Dybala, Morata, Chiesa, Bernardeschi, Ken, Kulusevski, insomma, ha una squadra di primo ordine. E dietro, non ci scordiamo che ha i due difensori centrali ancora della nazionale italiana, Bonucci e Chiellini, ha De Ligt, che è un giocatore tra i più forti difensori al mondo, quindi ancora oggi ha una rosa importante e sta deludendo sicuramente Allegri. Per quanto riguarda Mourinho, ha più attenuanti, ha più scusanti. Naturalmente la Roma non ha la rosa della Juventus, la Roma non ha le soluzioni, le alternative che ha la Juventus, ha una rosa normale, una rosa da primi 4-5 posti del campionato. Sicuramente la Roma non gioca bene, ma io credo che ci sono allenatori forti che fanno giocare, che vincono facendo giocare squadre al calcio. Mi riferisco per esempio a Guardiola, a Klopp, a Tuchel, insomma allenatori forti, bravi, che le squadre le vedi in campo. Ci sono allenatori vincenti che magari vincono perché hanno i calciatori, e naturalmente Mourinho è uno di questi, ma naturalmente ha vinto tanto. La Roma ad oggi non ha giocatori straordinari, ha fatto un buon mercato. Sicuramente Mourinho forse si aspettava di più, anzi non forse, sicuramente si aspettava di più dal mercato, ma la Roma, non ci scordiamo, ha speso tanto per l'attaccante, ha speso per un ottimo portiere, si è trovata a spendere per un esterno sinistro, perché l'infortunio di Spinazzola ha costretto la Roma a tornare sul mercato, a spendere. Quindi quello che viene quest'anno, secondo me, è tutto da prendere in più, perché Mourinho è appena arrivato. Mourinho sicuramente porterà la Roma a competere,
però gli devono dare dei giocatori di livello, cioè
però,
un po'
però naturalmente devono arrivare i giocatori importanti. Non a caso lui aveva chiesto in mezzo al campo un giocatore che ha personalità, che ha mentalità, che ha carisma e che ha vinto. Quindi sicuramente quest'anno è andata così. Naturalmente ci si aspetta quel valore aggiunto da parte di Mourinho, che fino ad oggi, se non caratterialmente, questa squadra abbiamo visto in campo ancora non si è visto, ma io sono convinto che con Mourinho la Roma potrà tornare a livelli importanti.
Marco Conterio, voglio sentire anche un po' il tuo pensiero.
Allora, io credo che ci sia una riflessione di fondo da fare. Ha detto benissimo Fabio, Guardiola ha bisogno della squadra per Guardiola, Mourinho ha bisogno anche Allegri, ha bisogno dei calciatori per Mourinho e per Allegri.
diciamo che non hanno i giocatori giusti per loro. Quando si fa una scelta di un allenatore, credo che si deve, è un errore che ha fatto a posteriori, nell'analisi, che sta facendo, ha fatto in parte anche la Lazio con Maurizio Sarri. Quando si prendono degli allenatori, nel calcio moderno sono allenatori sempre più caratterizzati, caratterizzanti anche per il loro modo di giocare, si deve prendere e costruire una squadra per loro. La Juventus non è una squadra costruita per Allegri, è una squadra consegnata ad Allegri. La Roma non è una squadra costruita per Mourinho, è una squadra consegnata a Mourinho. La Lazio non è una squadra costruita per Sarri, è una squadra consegnata a Sarri con degli accorgimenti.
Però perdonami, Marco, mi dai un assist e ti lascio subito la parola e così sentiamo anche magari... Sì, sì. Quello che dici lo prendo, però lo vado un po' a elaborare, no? Ci inserisco un'altra cosa. Va benissimo questa cosa del discorso delle squadre che sono consegnate, va bene. Però dopo mi viene in mente, a Pioli gli hanno consegnato il Milan, non è che era un Milan, insomma, e nemmeno aveva il tempo, perché è arrivato, sembrava dover andare via dopo pochi mesi ed era a scadenza, c'era Ragnic sulla sua testa, eccetera. Eppure fa un lavoro e oggi è sotto gli occhi di tutti. Tudor arriva in corsa, non c'ha una squadra, gliela danno, eppure fa questo tipo di lavoro. Cioè, io vorrei capire una cosa, perché allora o so fenomeni questi, te lo dico proprio così, in maniera schietta, oppure c'è qualcosa che non torna in quelli che noi definiamo fenomeni.
No, credo che su Tudor hai preso Juric, fondamentalmente. Io credo che il Verona ha preso un altro allenatore che seguiva la linea di Juric, è stato molto facile in quel senso lì. No, Pioli è l'eccezione che non conferma la regola, secondo me. Cioè Pioli è stato bravo a superare la burrasca con una squadra plasmabile, però una squadra giovane, una squadra che poi ha avuto degli inserimenti per Pioli, Kjær, Ibrahimovic, cioè lui aveva bisogno di quei giocatori. Mourinho non ha, lui ha i pretoriani, no? Questi giocatori che lui, quando dice vorrei tre Pellegrini in campo, lui veramente vorrebbe, secondo me preferirebbe 5 Pellegrini e 10 Zaniolo. Non ha un Mourinho aveva chiesto Xhaka, chiederà Zaccaria. Il centrocampo è sempre stato un fulcro invisibile delle squadre di Mourinho. Non ha un centrocampo che gli piace assolutamente, piace neanche troppo, gli piace ma non impazzisce neanche per vedere tu, insomma, nonostante abbia un rendimento straordinario. Allegri di questa Juventus, quando lo dicevamo ieri, quando dice a Chiellini chiamo questi, evidentemente questa Juventus non gli piace, l'ha sopravvalutata anche lui al momento della scelta, così come la Juventus ha sopravvalutato Allegri quando ha scelto e pensava che potesse essere, avere la bacchetta magica per sistemare dei mali endemici di questa squadra.
Fabio Petrucci, la pensi anche tu così? Oppure c'è qualcosa che non torna? Ci sono quelli che fanno gli allenatori e quindi allenano, e invece ci sono quelli che sono gestori, sono bravi quando devono gestire e un po' meno quando devono allenare.
Ma è giusto quello che dici. Ripeto, io ho avuto la fortuna anche di essere allenato da allenatori addestratori, da allenatori che ti mettono in campo, ti fanno provare situazioni tattiche 11 contro 0 tante volte durante la settimana. Faccio un esempio: ho avuto Carlo Mazzone, ho avuto Zeman, allenatore che tatticamente stavi lì due o tre volte a settimana, provavi, riprovavi, tagli, sovrapposizioni, tempi e via dicendo. Dopodiché è arrivato Capello e naturalmente Capello tatticamente non è che stava lì come Zeman, faccio un esempio, no? Per prendere due punti di riferimento.
Certo, che sono gli opposti, ecco, hai preso un po'
Capello, esatto. Capello ha portato però quella mentalità, ti faceva sentire forte come personalità, come mentalità, e ti sentivi naturalmente più squadra. Con Zeman era più facile giocare a calcio perché provavi, riprovavi, sono allenatori diversi, dove magari Capello ha bisogno, faccio un esempio, appena arrivato col primo anno a Roma siamo arrivati sesti o settimi se non sbaglio, e dopodiché l'anno dopo ti arrivano Samuel, Battistuta e Emerson e l'anno dopo vinci. Naturalmente, per carità, devi sempre saper vincere, non è detto che se tu hai grandi giocatori vinci. Guardiamo il Paris Saint Germain, per carità, il campionato lo vince a spasso, però stiamo vedendo che pochettino.
No, ma sai Fabio perché dico questo? Perché io domenica faccio proprio un esempio velocissimo e poi lascio la parola a Daniele. Guardavo la formazione di Roma e Milan e io continuo a pensare che la Roma non è così nettamente inferiore a Milan.
Io ho sempre detto, sto dicendo da diverso tempo, che per me il Milan quest'anno è la storia più forte del campionato.
Sì, sì,
Milan
ma sicuramente
è una squadra che gioca bene, è una squadra forte, una squadra che ha intensità.
Ok, ma sono d'accordo, però vedendo gli uomini proprio nel gioco delle figurine, io tutta questa differenza, è chiaro che ci sono degli elementi che sono meglio, no? Quindi li preferisci quelli del Milan. Però non la vedo, però vedo una differenza nell'allenatore che gli ha dato veramente una grande impronta. Prima
attenzione, Pioli sono 2 anni e mezzo, esatto, sono 2 anni di allenare il Milan. Mourinho è appena arrivato, ma è diversa però la situazione.
No, perfetto. Mi viene in mente Marco Conterio, prima citava l'esempio giustamente della Lazio, no? Che ha sempre avuto un allenatore con la difesa a 3. Benissimo. Però italiano va alla Fiorentina. Fiorentina come ha giocato fino all'anno scorso? Eppure mi sembra una squadra nettamente trasformata. Non lo so, io faccio fatica molte volte, è difficile trovare un confine.
Allenatori a seconda della metodologia di allenamento riescono chi prima o chi dopo. Allenatori che vanno a vincere e dopo 20 giorni già vedi una squadra che gioca bene a calcio. Magari però allenatori che vincono e dopo 2-3 mesi le avete sul campo, magari non giocando benissimo, la personalità, il carisma della squadra.
C'è una domanda per Marco Conterio, tra poco la giriamo, perché sì, chiedono a lui, fanno una specifica per Marco, però vado un attimo da Daniele. Daniele.
Ah, io volevo aggiungere un ulteriore motivo di riflessione o di discussione. Prego. Se volete. La Juventus ha un problema societario, l'abbiamo già detto nei giorni scorsi, e cito un episodio che secondo me è illuminante perché dimostra quanto la Juventus si sia fatta trovare impreparata. Negli ultimi giorni di mercato parte Cristiano Ronaldo, che decide lui di andare via perché non ne può più, perché vuole andare a vincere qualcosa da un'altra parte, insomma tutte le motivazioni che conosciamo. La Juventus si fa cogliere impreparata, sono costretti ad andare a prendere in affanno all'ultimo momento Ken, che era già loro, poi l'avevano venduto, aveva fatto il giro dell'Europa e così via. Una società come la Juventus non può ragionare così, non può farsi cogliere impreparata. Deve essere la Juventus che dice: io voglio cedere Ronaldo, lo cedo all'inizio del mercato, non alla fine. Cioè, secondo me tutti i mali, molti dei mali, nascono da lì, perché Allegri sicuramente ha commesso tanti errori. Ma certo, trovarsi con partire con Cristiano Ronaldo che gioca le prime partite e poi saluta la compagnia e se ne va, francamente, fermo restando che io uno come Cristiano Ronaldo non l'avrei preso già dall'inizio, ma questo è un altro discorso, onestamente cambia, spariglia tutto questo, insomma. Però ecco, i mali della Juve nascono dall'impreparazione della società, che negli ultimi 3 anni ha fatto solo danni, dalla vicenda Sarri alla vicenda Pirlo al ritorno di Allegri e la rivoluzione a metà, tutte cose che abbiamo già detto nei giorni scorsi, quindi...
Vabbè, c'è una domanda.
Sì,
ci sono tutti questi temi.
Chiedono: ma cosa significa squadra consegnata o squadra confezionata? Un allenatore professionista diplomato a Coverciano non può parlare per Sassuolo di con l'Inter si gioca e con il Sassuolo si vince. Perché così, scrivono, anche il mio barista sotto casa potrebbe allenare in Serie A.
Ammazza, è deciso il nostro ascoltatore. Marco, vengo da te perché avevi fatto l'esempio della squadra consegnata.
La squadra consegnata è che sia... mi sembrava un discorso abbastanza lineare, provo a spiegarmi. Una squadra consegnata è una squadra che non rispecchia negli uomini la tua filosofia di gioco, è doverti completamente, parzialmente, totalmente adattare o avere delle lacune. Hai delle idee, hai delle modalità e non hai l'esterno che cercavi, non hai il centrocampista di regia, non hai il centrale che imposta, non hai il centravanti che riempie l'area e ti consegna quella squadra e non la puoi migliorare per mille motivazioni diverse. La squadra che ti costruisci insieme è una squadra dove in concerto con la società costruisci un progetto tattico, un progetto tecnico, dove vai a prendere determinate giocate, dove il Manchester City va a prendere Ferran Torres, che è un gran talento del Valencia, che è tra i grandi talenti del calcio internazionale, ma subito Guardiola intravede in lui le caratteristiche che mancavano per il calcio medio dell'esterno d'attacco, che magari ne potevano prendere anche tanti altri più costosi, hanno trovato in lui, che trovano in Ruben Dias in difesa, difensore del Benfica, quanti difensori c'erano di quel livello, trasformato nel miglior giocatore della Premier League, perché è quello il tipo di giocatore che a suo dire serviva. Quindi io dico, quella è una squadra che un allenatore crea.
Basta prendere esempio l'Atalanta di Gasperini, no?
Bravo. Esatto,
l'Atalanta di Gasperini, che si sa, è una squadra che gioca d'insieme, è una squadra compatta, fa 3-5-2 e lui richiede sempre e va a cercare sempre gli esterni. Anni fa erano Conti e Spinazzola, quindi due che vanno e tornano. Gosens e De Boer, quest'anno ha preso Zappacosta, tutti i calciatori che sono simili come caratteristiche. Naturalmente, quando, come ha detto Marco giustamente,
se l'allenatore riesce a costruirsela, in breve tempo riesce a mettere in pratica il suo credo, il suo gioco. Se se la trova, naturalmente ci provi, ma se non hai caratteristiche, i calciatori sono delle caratteristiche che ritieni giuste per il tuo sistema di gioco, devi cambiare il sistema di gioco. Faccio un esempio: la Lazio di Sarri, tutti si aspettavano la Lazio di Sarri simile al Napoli di Sarri, ma naturalmente non potrà mai essere la stessa,
quel tipo, perché
caratteristiche,
certo,
a centrocampo Jorginho e Hamsik e Allan non hanno le stesse caratteristiche di Milinkovic e Luis Alberto e Leiva.
E infatti l'avete chiamato in Casaldi, che è il liberatore di quel
che sta, che, esatto, che sta, che si sta scoprendo un giocatore che potrebbe essere molto importante. Va bene, io devo dire che mi è piaciuta molto questa chiacchierata, voglio ringraziare e salutare Marco Conterio, che tra l'altro sentiremo anche questa sera all'interno della speciale Champions, nel seguire Juventus e Zenit e anche ricordiamo l'Atalanta contro il Manchester. Marco, grazie come sempre, ci sentiamo domani per un resoconto. Ciao. Grazie a Marco Conterio. Fabio Petruzzi, nel salutarti, siccome Daniele me lo trattengo un attimo, ti voglio chiedere una cosa,
sì, ma
era meglio tenere Dzeko o puntiamo tutto su Ebram?
No, puntiamo tutto su Ebram.
Domanda difficile.
L'ho fatta apposta, ti volevo far arrabbiare.
Attenzione. Dai. Io ti dico una cosa, Abraham sicuramente nelle ultime partite non sta disputando prestazioni esaltanti come abbiamo visto all'inizio, ma io credo che sia un problema fisico, perché lui si sta portando dietro un problema fisico, ma è un giocatore che secondo me negli anni sarà uno dei più grandi attaccanti al mondo. Non è un caso che Osimhen quest'anno è nettamente diverso dall'Osimhen dello scorso anno. Sono centravanti e devono conoscere il campione italiano, devono conoscere le marcature, non è facile. Detto questo, apro questa parentesi, che Edin Dzeko che sto vedendo a Milano con quella voglia, quella cattiveria, quella fame con la quale lo vedo quando entra anche 10 minuti, l'avesse avuta un decimo a Roma, sicuramente me lo sarei tenuto stretto, certo.
Ma io naturalmente ti stavo un po' provocando, ci mancherebbe. Sì, Fabio. Senti Fabio, io ti saluto, però ti strappo una promessa qui in diretta con Daniele Garbo e Leonora Marini, ti aspettiamo lunedì sera in diretta in TV, ti aspettiamo.
Va bene, vediamo.
Grazie come sempre, ciao, Fabio, grazie. Buon lavoro e grazie a Fabio Petruzzi. Daniele, rimani un attimo con noi perché arriva un altro amico, sì, arriva un ex giocatore, un tipo molto brillante, attenzione, tra pochissimo, dai, stai con noi, ritorniamo subito.